anche alla Consolata di Torino, e il Cardinal Bona a sua volta fa una riforma poi. Allora, le riforme hanno questo duplice movimento: guardare alle origini, in questo caso è guardare per i cistercensi a Sitò, meglio però anche guardare un po' al Vangelo e a Gesù Cristo, e all'oggi. E questo avviene in tutti gli ordini. Nel 400 c'era un bisogno, si sentiva, di riforma a vari livelli, vi dirò delle cose un po' più dettagliate. Quello che spesso si dice della riforma è il ritorno alle primitive osservanze, il ritorno alla purezza delle origini. Questo è in parte vero, però sempre con un occhio all'oggi. Allora vi faccio un esempio per i domenicani. Ci sono, poi parliamo anche degli altri ordini, ci sono più riforme nell'ordine domenicano, più osservanze, alcune che hanno la preoccupazione, con delle regole, di quanto deve essere lungo l'abito sopra la caviglia, di quanto deve essere lungo lo scapolare sopra le ginocchia, di quanto deve essere largo il cappuccio, avete presente quel cappuccio bianco, deve essere piccolo piccolo piccolo, quanto vino si può bere, come si deve bere il vino. Sono delle riforme che sono durate 20 anni, 30 anni, poi sono sparite. Lo capite, si basano su delle cose. Quelle che si sono preoccupate più dell'aspetto culturale, allora, per esempio, per la riforma dell'osservanza domenicana, di cui parleremo nei dettagli, se si dice soltanto ritorno alle primitive osservanze, si dimentica che siamo nel 400 e i riformati aderiscono all'umanesimo, aderiscono alla nuova cultura, traducono gli autori pagani, li commentano. Il segretario di Eugenio IV, quando pubblicano a Firenze, stampano a Firenze i politici di Aristotele o la politica di Aristotele, la prefazione, pensano di farla fare a un sacco di persone, compreso Erasmo da Rotterdam, a un certo punto la fa il segretario di Eugenio IV, che era Flavio Biondo, e fa una prefazione alla politica di Aristotele in cui dice un punto importante che riguarda poi lo sviluppo successivo della teologia: i gentili, cioè i pagani, possono essere utili anche ai credenti, perché in certe cose pagani e credenti, in quanto siamo esseri umani tutti, siamo sullo stesso piano. Che cosa differenzia i credenti dai pagani? Dice Flavio Biondo nella introduzione ai politici di Aristotele, il fine ultimo. Dice, per i pagani il mondo finisce qua, non per tutti, e per i cristiani continua. E poi c'è il fine ultimo, che è al di là della vita, che specifica anche il resto. Allora c'è un recupero della cultura pagana nell'umanesimo, che prima era condannatissima. Nel convento dove io sono vissuto 20 anni, del consiglio che vi do di fare una gita se volete vedere un convento domenicano riformato, Santa Maria Castello a Genova, nella loggia dove ci sono delle crociere, cioè l'annunciazione e poi delle crociere, una dedicata ad alcuni annunci della nascita di Gesù, una alla passione, l'altra all'umanità, eccetera. La prima crociera sono 4 sibille che annunciano la nascita di Gesù Cristo: la sibilla cumana, la sibilla eritrea, che è da un punto di vista storico un falso. Nei libri sibillini non c'è assolutamente nessun annuncio della nascita di Gesù Cristo, ma dei rabbini ebrei, per accreditare il giudaismo, avevano detto che i libri sibillini annunciavano che il giudaismo era l'ultima e la più perfetta delle religioni. Naturalmente a qualche buon teologo cattolico non è parso vero di balzare sopra questa cosa e di dire che l'ultima e la più perfetta delle religioni era il cristianesimo e che i libri sibillini annunciavano la nascita di Gesù Cristo. Allora, questo non è vero, però a me interessa che nel 1442 fanno affrescare nella prima crociera di questa volta, che è una predicazione dipinta, le Sibille. Quindi vuol dire noi utilizziamo la cultura pagana. Sarebbe una grave dimenticanza nella riforma del 400 dimenticare che i riformati aderiscono alla nuova cultura, alla nuova teologia, ma aderiscono anche senza essere troppo marxiani, perché con che soldi li fanno i conventi? Come vivono questi qua? Nel 200 i conventi dei mendicanti sono costruiti dai liberi comuni e dalla classe dirigente dei liberi comuni. Se voi guardate anche a Torino, San Domenico è contro, cioè le porte palatine, è contro le mura, era l'estrema periferia della cinta, e a Parigi sfondano le mura di Filippo Augusto per costruire il convento di Saint-Jacques. Chi conosce Parigi è l'attuale via, l'attuale Rue Soufflot, quella davanti al Panthéon. Hanno demolito il convento per fare la Rue Soufflot. Allora, sono sempre gli ultimi arrivati i mendicanti nel 200. Sono i liberi comuni. Se voi prendete la carta dei liberi comuni e ci mettete i conventi, vedete che si sovrappongono. In Piemonte, per rimanere nel nostro Piemonte, i primi due conventi domenicani, mi limito ai domenicani, ma vale per i francescani, se ne sono occupati sia Bordone che Comba di questo, i primi due conventi domenicani sono i due più grandi comuni piemontesi dell'epoca, che sono i due più grandi comuni del 200, sono Asti e Vercelli. La fondazione di Asti è del 224 e la fondazione di Vercelli nel 234. Poi dopo Torino, Chieri, Savigliano, 250, che erano altri di nuovo grandi liberi comuni. Sono i liberi comuni che finanziano la costruzione, perché i mendicanti sono interpreti della cultura dei liberi comuni. Questa è la grande tesi di Le Goff, ampiamente dibattuta e credo ormai acquisita. Le Goff, nel libro sulla vita di Luigi XIII, ha un capitolo intitolato Modello cistercense, modello mendicante. Leggetelo, c'è anche tradotto in italiano La vita di Luigi XIII di Le Goff. E riducendolo un po' all'osso, in questo capitolo Le Goff dice: se i cistercensi avessero capito fino in fondo i tempi nuovi, non sarebbero nati i mendicanti. I cistercensi, San Bernardo in particolare, interpretano i tempi nuovi, fanno centinaia di fondazioni. È spaventoso guardare le fondazioni dei cistercensi in poco meno di un secolo. San Bernardo gira dappertutto, capisce i tempi nuovi, ma non fino in fondo, rimangono ancora legati al modello feudale. I mendicanti aderiscono ai liberi comuni. Non bisogna irrigidirla troppo questa cosa, ma chi è che paga i conventi dei riformati? Facciamo l'esempio dei domenicani, vi sarà chiarissimo. Per cui nelle grandi città voi avete il convento dei conventuali, che non sono soltanto i francescani, sono anche i domenicani conventuali. Facciamo Firenze. Il convento dei conventuali, il convento fondato vivente San Domenico, qual è? Santa Maria Novella. Il convento dei riformati qual è? Lo sapete tutti, è San Marco. Chi è che paga la costruzione di San Marco? Cosimo de' Medici. Chi è che paga la costruzione del convento riformato di Milano, cioè Santa Maria delle Grazie? Il convento antico era Sant'Eustorgio, duecentesco, era una preesistenza. Chi è che paga la costruzione di Santa Maria delle Grazie? Ludovico il Moro. E la cupola che adesso è sopra l'altare, non pensate che Ludovico il Moro l'abbia fatta fare per decorare l'altare maggiore, per metterci sotto al centro della cupola la sua tomba e quella di sua moglie, che adesso quello che rimane di questo monumento è la certosa di Pavia, perché Ludovico il Moro è morto in Francia, sembra che sia a Valenciennes sepolto nel convento dei Americani, ma non è mai stato trovato il corpo finora, l'hanno cercato ma non l'hanno mai trovato. fare un esempio più modesto: chi è che paga la costruzione del convento di Finale Ligure, riformato? I del Carretto. Allora, i riformati sono legati a questo effimero fenomeno italiano, mi limito a questo, che sono le signorie, perché sono un fenomeno abbastanza poco duraturo, ma è interessante capire chi finanzia, senza essere marxisti. E l'altro elemento è quello della nuova cultura, perché io non ho sentito chi vi ha parlato della riforma. Certo, il soldino, Lutero che si arrabbia delle indulgenze, però c'è delle cose ben più solide al di sotto, che sono di carattere culturale e teologico, che sono di carattere politico, e voi sapete che a un certo punto viene elaborato il principio cuius regio eius religio. I nostri Savoia confinano i valdesi in due valli, e c'era un reggimento valdese nell'esercito, ed è Carlo Alberto che emancipa i valdesi e gli ebrei con lo statuto del 48, perché si temeva che se erano di un'altra religione, di un'altra confessione, perché poi erano sempre cristiani, e aderivano a movimenti stranieri, poteva essere un'infiltrazione all'interno dello Stato. I Savoia chiedono ai Luserna di tutelare il passaggio alla fine a Campiglione, in quelle zone lì erano i confini tra le valli valdesi e lo Stato. Allora, al solito elemento, quello del ritorno alle osservanze primitive, quindi a quello di un certo rigore anche ascetico, anche, ma c'è da aggiungere la dimensione intellettuale, culturale e politica, cioè chi finanzia. Quindi, in un'epoca di passaggio culturale, pensate all'umanesimo, è normale che una parte aderisca alla cultura precedente e una parte aderisca alla cultura nuova. Non credo di rivelarvi un segreto nel dirvi che anche oggi nei conventi, io vivo in un convento, ci sono di quelli più legati ad una cultura pre-Concilio Vaticano II, anche se sono passati 50 anni, e altri legati ad una cultura post-Vaticano II. Ce ne sono alcuni che osannano e simpatizzano molto per Papa Francesco, altri di meno. Non credo che questo vi scandalizzi. Nei conventi hanno provato, quelli che aderivano alla nuova cultura, alla nuova teologia, a nuovi movimenti, a vivere insieme agli altri. A un certo punto non ce l'hanno fatta. E questo non vi deve scandalizzare. Allora, nella stessa città, lo stesso ordine ha fatto il convento riformato, osservante, e il convento conventuale, che aderisce all'establishment culturale e politico precedente. È comprensibile questo?
Sì.
Questo a Milano, Sant'Eustorgio e Santa Maria delle Grazie, a Genova San Domenico e Santa Maria di Castello, a Firenze Santa Maria Novella. E faccio una breve parentesi che sarà poi le diapositive che vi trasmetto. Questo ha anche una manifestazione architettonico-artistica. San Marco lo conoscete tutti, infatti dicevo che avete presente il convento di San Marco a Firenze, quello con gli affreschi di Beato Angelico. Allora, San Marco è, in linguaggio quattrocentesco, Cosimo lo affida a Michelozzo come architetto, in linguaggio quattrocentesco è un convento austero e povero, sobrio nei muri, bello ma povero. Povero non vuol dire pezzente, vuol dire sobrio, e poi ci arriva il Beato Angelico che lo affresca con degli affreschi, se vedete in ogni cella, quello della scala, l'Annunciazione, la crocifissione del chiostro, Loro pensavano che l'affresco era un genere più povero che non